Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. È l'ultima domenica dell'anno liturgico, la festa di Cristo Re, di Gesù Cristo Signore dell'Universo, ma poi ne parliamo insieme. Intanto vado subito alle letture. La prima lettura è dal libro del profeta Daniele, al capitolo 7, versetti 13 e 14, soltanto due versetti. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Allora, vado adesso alla lettura. Vado alla lettura del Salmo responsoriale, che è molto breve e che è il Salmo viene preso dal Salmo 90, 93 e dice: il Signore regna, si riveste di splendore. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il suo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Il Signore regna, si riveste di splendore. Adesso vado alla lettura dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, il capitolo 1, versetti 5-8. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primo dei morti e il sovrano dei re della terra. Il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Il prossimo sarà la conclusione. Vado adesso alla lettura del Vangelo. E sul Vangelo c'è qualche difficoltà di traduzione anche, perché a volte anche le traduzioni risentono di una non conoscenza oppure di scelte che non sono corrette. Anche questo capita anche nei brani che leggiamo in chiesa. Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 18, versetti 33B fino al 37. E io comincio anche poi, vi farò le ultime parole, le leggerò proprio le ultime parole che aggiungo, nel senso che sono quelle che vengono subito dopo alla finale qua della lettura del Vangelo che si legge in chiesa. In quel tempo Pilato, siamo al primo interrogatorio che Pilato fa nel pretorio. Allora, è di fronte a Gesù. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo». Attenzione qua, è giusto così? «Il mio regno non è di questo mondo, ma è, aggiungo io, è in questo mondo anche». Allora qua dice: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno», eccolo qua uno sbaglio di traduzione, «ma il mio regno non è di qua giù». Come no? Certo che è qua giù, anche. Allora, la traduzione esatta è: «Ma il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu dici che io sono re. Non tu lo dici io sono re, ma tu dici che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». E qua manca l'inizio del versetto, purtroppo finisce così la lettura del Vangelo domani o stasera in chiesa. Ma l'altra parola immediata, subito dopo questa, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, gli dice Pilato: «Che cos'è verità?» Io credo che bisogna metterla questa parola per mettere insieme allora il confronto che viene tra Pilato e Gesù. E quindi terminare con questa domanda: che cos'è verità? Allora, vado adesso a due commenti diversi, ma due commenti molto interessanti per quanto riguarda proprio per noi questa festa di Cristo Re. È comprensibile relativamente, è nata in un momento in cui c'era lo scontro tra il potere politico, il fascismo, e il potere religioso, la Chiesa, e quindi la necessità di affermare che l'adesione e l'atteggiamento della Chiesa non era certamente sulla linea politica. Tra Pio XI e Mussolini le cose si sono aggiustate, ma anche nello stesso tempo si sono ingarbugliate un po'. Allora, la lettura del brano però che viene scelto, che viene preso da Giovanni al capitolo 18, è una lettura molto, molto bella, molto interessante, perché Gesù viene tradotto nel pretorio di Pilato, e siamo alla prima parte del primo momento dell'incontro tra Pilato e Gesù. E dice, allora qua dice la domanda di Pilato: «Sei tu il re dei Giudei?» Viene presentato Gesù dai sommi sacerdoti e dagli altri, e probabilmente anche la gente si sentiva non al riparo con la modalità con cui Gesù si era posto. E allora domanda a Pilato: ma sei proprio tu il re dei Giudei? E Gesù gli dice: senti, prova a ragionare con la tua testa invece che a volere risposte tecniche. Dici questo, quando viene tradotto lì nel pretorio, dici questo da te o altri te lo hanno... Pilato già conosceva Gesù, aveva contribuito al suo arresto mandando le sue guardie. Allora, la domanda di Pilato sembra esprimere tutta la sua sorpresa, perché gli hanno detto che questo Gesù è l'atteso Messia, il re dei Giudei, colui che mediante una rivolta avrebbe dovuto buttare via tutto il sistema di potere. Avrebbe dovuto cacciare via i romani, ma evidentemente la persona di Gesù non dà l'idea di un bellicoso rivoluzionario, per cui Pilato esprime tutta la sua sorpresa. Gesù non risponde. Gesù, l'imputato, fa lui le domande al giudice che lo deve giudicare. Infatti Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Gesù non risponde, ma invita Pilato a ragionare con la propria testa, come già ha fatto con la guardia che lo ha schiaffeggiato. Gesù gli ha detto: se ho fatto male, dimostrami dov'è il male. Se non ho fatto del male, perché questa violenza? Perché mi percuoti? Così Gesù cerca di convincere Pilato a ragionare con la sua testa. Ma la domanda di Gesù provoca la reazione furibonda di Pilato, che reagì dicendo: sono forse io giudeo? Di questa espressione c'è tutto il disprezzo che Pilato ha nei confronti di questo popolo su cui doveva governare. E la denuncia è: la tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? E qui c'è tutta la storia che conosciamo, che abbiamo ascoltato anche nelle settimane precedenti. Gesù non ha mai cercato di avere un potere, non ha mai frequentato i palazzi del potere, non ha mai, se non da prigioniero, ma non ha mai desiderato di essere lui. Anzi, quando hanno tentato di farlo re, lui aveva allontanato. Allora Pilato si trova davanti a uno che gli viene consegnato dalla gente, e qua è impressionante: i sommi sacerdoti, non solo quelli che detengono il potere, insomma, sacerdoti, si può capire perché il messaggio di Gesù toglie il potere, perché il Dio di Gesù non è un Dio di potere, ma è l'amore che si mette a servizio degli uomini. Ma anche la gente sta con i sacerdoti, perché sono dominati, e questo dominio dell'istituzione religiosa, dominati dai sommi sacerdoti, da loro sicurezza, quindi sono tutti contro Gesù. Ed ecco la domanda: che cosa hai fatto? Pilato già lo sa, perché le autorità gli hanno detto: se non fossi un malfattore non te l'avremmo consegnato. Ed ecco che finalmente Gesù risponde alla prima domanda. Rispose Gesù: il mio regno non è di qui. Gesù non sta contrapponendo il cielo alla terra, non due mondi differenti. Sta dicendo che il suo regno non è di questo mondo, cioè non assomiglia ai sistemi di questo mondo. Quindi non significa che il suo regno non sia in questo mondo, Quindi Gesù non sta contrapponendo il cielo alla terra. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qui. Gesù non ha servitori, perché è lui il servitore. Il suo regno è quello dal quale è esclusa ogni forma di potere, di dominio, e lo dice: se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qui. Gesù non ha servitori, perché è lui il servitore. Il suo regno è quello dal quale è esclusa ogni forma di potere, di dominio e quindi di violenza e di sopravvazione. Quindi il regno di Gesù non è di questo mondo. È in questo mondo, ma è una società alternativa. Pilato, ancora più sconcertato, gli chiede: dunque, tu sei re? Ebbene, Gesù tronca questo argomento. Non gli interessa il problema della regalità, se è re o no. E risponde: tu dici che io sono re. E qua la traduzione è sbagliata. Tu lo dici, io sono re. È sbagliata questa traduzione. Per questo ve l'ho detto prima. Tu dici, tu Pilato dici che io sono re. Ma Gesù non risponde però, perché cambia immediatamente il discorso. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. E purtroppo manca l'ultima frase, semplice, più semplicissima. Gli dice Pilato: che cos'è verità? Non la verità, ma che cos'è verità? Parlando con Nicodemo, Gesù aveva contrapposto chi fa la verità con chi fa il male. Qui essere nella verità, quindi essere nella verità, fare la verità, significa fare il bene. Se nella propria vita non si mette come valore assoluto il bene delle persone, non si orienta la propria vita per procurare questo bene dell'uomo, la voce del Signore non può essere capita, compresa. Si può ascoltare, ma senza comprendere. Quindi Gesù non dice: chi ascolta la mia voce si mette poi nella verità, ma il contrario. Per ascoltare la voce del Signore bisogna fare una scelta, orientare la propria vita al bene dell'uomo, delle persone. Naturalmente tutto questo è incomprensibile per Pilato, perché rappresenta il potere. Infatti Pilato, come Gesù, non è interessato al discorso della regalità. Lui non lo è a quello della verità. E chiude dicendo: che cos'è verità? E si ferma là. E poi va direttamente, è qua interessante, va direttamente alla eccolo qua, va direttamente al fatto che mostra che per essere insieme. Allora qua dice, è ancora Maggi qua che fa la sua osservazione: il regno di Gesù, perché è un regno, il regno di Dio, non è basato assolutamente che il suo regno, dice che il suo regno è in questo mondo, ma che non è di questo mondo, cioè non è il regno di quelli conosciuti. I regni sono basati sulla prepotenza, sul terrore, sulla violenza, sulla paura. Non occorre nessuna parola in più, perché ci siamo dentro fino al collo tutti quanti e non ne possiamo più di questi regni, che così come vengono, non ne possiamo più del potere che è molte volte è un potere da riderci sopra. Peccato però che sia così dannoso, così tremendo, è il potere di chi può dare la morte a tutte le persone che vuole. Questo è il nostro potere. E Gesù è dentro a questo potere. Guardate che Gesù è dentro all'impero romano, davanti a Pilato, è davanti all'impero romano, e lo sarà anche Paolo, e lo saranno poi più avanti, perché subito no, hanno abbandonato Gesù, saranno anche tutti gli apostoli, quasi tutti moriranno di martirio, cioè di testimonianza violenta. E allora il commento che fa è: contro Gesù si sono rivoltati tutti. Giovanni l'aveva detto nel suo prologo, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Si può capire che Gesù sia stato consegnato a Pilato, dai sommi sacerdoti, ma anche dalla nazione, perché è la vittoria del potere, sia quelli che lo detengono, ma anche quelli che si sottomettono al potere. E quindi è un attentato alla propria sicurezza, perché il potere dà sicurezza, alla sicurezza che il potere dà. Quindi la gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Per i sommi sacerdoti e per la gente Gesù è più pericoloso dei dominatori pagani, dei romani. È impressionante sto passaggio qua. Sono là tutti che guardano, tutti là, tutti presenti, e Pilato sta dialogando. E allora i sommi sacerdoti e la tua gente ti hanno consegnato. Anche la gente ritiene Gesù più pericoloso dell'establishment del potere romano. Gesù non sta dicendo che il suo regno non è in questo mondo, cioè non è un regno tra quelli conosciuti. I regni sono basati sulla prepotenza, sul terrore, sulla violenza, sulla paura. Il regno di Gesù, perché è un regno, il regno di Dio, non è basato su nulla di questo. E dice Gesù, Gesù non sta dicendo che ha dei servitori, ma lui che è Dio si fa servo. Per cui lui non ha servi, in quanto lui stesso, il Signore, si fa servo degli altri. Gesù vuole far comprendere che il suo regno è completamente diverso dai regni di questo mondo, dove il re non ha dei servi, ma è il re che si fa servo. Il Signore si fa servo perché quelli che erano considerati servi si considerassero signori. Ma il mio regno non è, e quindi non c'è un errore, qui c'è un errore di traduzione. E quando il mio regno non è di qua giù, no, ma il mio regno non è di qui, cioè di questo sistema. Gesù non contrappone cielo e terra, quello che ve l'ho già letto prima. Allora Pilato disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù, e qui la traduzione è inesatta. La traduzione della CEI dice: tu lo dici, io sono re. No, come se Gesù confermasse che è re. No, il testo greco è: tu dici che sono re. Cioè, questa è la tua opinione. Ma Gesù tronca il discorso, non è interessato al discorso della realtà, ma un altro. E allora qua ecco il tema che interessa a Gesù, non quello della regalità, ma la verità. Cos'è la verità? La verità su Dio. Dio è amore che chiede di essere accolto, e la verità sull'uomo che, accogliendo questo amore, ha la condizione divina. Gesù aggiunge: chiunque dà la verità, non dice chiunque ha la verità. Gesù dice: io sono la verità, non dice io ho la verità. Colui che ha una verità, cioè una dottrina, esclude tutti quelli che non sono d'accordo. Quando uno ritiene di avere la verità, è in grado di giudicare tutti gli altri. Gesù non dice avere la verità, ma di essere nella verità, di essere verità. Se la verità è l'amore di Dio per l'umanità, essere nella verità significa essere in sintonia con questo amore di Dio per l'umanità, fare del bene dell'uomo la passione della propria esistenza. È bello questa finale, perché ci dà veramente da che parte. E allora c'è un altro che voi conoscete molto bene, che è il nostro amico Hermes Ronchi, il quale non è proprio sulla linea di Maggi nella traduzione, la tira un pochino secondo il modo con cui è stato tradotto nella Vulgata, perché quello che vi ho letto io, avete sentito, nella traduzione in italiano ci sono alcuni punti sui quali c'è una bella differenza anche nel tradurre. Il mio regno non è di qua giù, ma è qua giù. Non è di qua giù, ma è dentro alla realtà che viviamo. Ed è nella misura in cui ognuno di noi che diviene verità fa della sua umanità l'elemento della sua verità. E allora è bello qua anche Hermes che dice: Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, è il giovane rabbi, il giovane maestro, disarmato, l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo. Tu sei re dei giudei? E allora qua Hermes dice che si persona con Pilato. Possibile che quel Galileo, dallo sguardo limpido e dritto, sia a capo di una rivolta e che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del Sinedrio, per i giochi dei politici. Ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti, cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. Sto leggendo Hermes. E adesso apre il mondo a Pilato. Lo dilata, fa irrompere un'area di un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore. Il mio regno non è di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. I regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere. Verissimo. Proviamo a leggere tutto quello che sta capitando nel mondo intero oggi, con tutti gli avvenimenti. Tutti gli avvenimenti, non soltanto gli avvenimenti di Palestina e Israele scusatemi, ogni tanto vado in oca anch'io. Allora, per il regno di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere. Nel mio regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia. Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. Sono venuto nel mondo per testimoniare un'altra verità. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata. Non ha altra forza che la sua luce. È lì, davanti, la verità. È quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo. A me, ve lo dico, ecco, sapendo poi nel momento in cui è stata creata questa festività, anch'io ho pensato a Cristo Re, inteso proprio come il Signore che è Lui, quello che decide che fa, eccetera. Gesù non ha adoperato nessuna forza, non ha fatto nessun proclama e non ha fatto nessun diktat. Gesù ha messo la sua persona fino all'ultimo per regalare tutto. Allora qua dice Elia, dunque, oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo. Gesù non è questo. Lui è l'autore e il servitore della vita, che ci cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza. Parola ultima sul senso della nostra esistenza e insieme sul cuore di Dio. Allora, chi è il nostro re? Chi è il mio re? Chi il mio signore? Chi dà ordini al mio futuro? Chi dà ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il Nazareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stiamo percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Rilego questo pensiero, anche se è un po' contorto che lui. Allora, chi è il mio re? Chi il mio signore? Chi dà ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il Nazareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio, quando io non dico ancora adesso, vedo quale. Vabbè. Perché Dio è coinvolto? È qui, alle mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna. E questo è vero, questo sì è vero. Pilato, quando gli domanda: dunque tu sei re? Gesù non risponde e passa alla verità. Ma c'è, vi ricordate che nell'iscrizione che c'è sulla croce, Pilato dà l'iscrizione che in qualche modo prende in giro Gesù, e quando si presenta a tutto il popolo dice anche che ci ha fatto mettere con le spine sulla testa, eccetera. Quando va dal popolo dice: eccolo qua il vostro re. E sulla croce c'è proprio questa scritta sulla tavoletta, questa scritta INRI, I-N-R-I, INRI, che in latino è Jesus, provate a stare attenti, alla sillaba che c'è per prima, la lettera che c'è per prima. Allora, I Jesus, in N Nazarenus, R Rex, I Judeorum dei Giudei. E quindi diventa una presa in giro terribile nel momento stesso in cui Gesù stende le braccia, dona tutto il sangue. E allora qua dice Pilato: prende l'affermazione di Gesù, io sono re, e ne fa il titolo della condanna. L'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce. Questo è il re dei Giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato profeta. Il re è visibile là sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere è vero quello che cambia il mondo. Potere è vero quello che cambia il mondo è la capacità di amare così, di amore disarmato, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. E allora uno fa un breve commento: amati, non armati. amati, non armati. E onestamente devo dirvi che quando si parla di diritto alla difesa, quando si parla di diritto, parliamo di come uccidere gli altri anche per difenderci. È un dato. È un dato. E allora qua, quando lui dice voleva deriderlo e invece è stato profeta, Pilato, dicendo questo è il vostro re, quindi la scritta che c'era sulla croce, sopra la testa, era Jesus Nazarenus Rex Judeorum, in Ri, è quello che troviamo scritto così, semplificato. E allora dice qua, potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. Venga il tuo regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora. Questo è il solito poeta molto bravo, che è Hermes. Allora, ho fatto... Ma c'è abbastanza tempo adesso, 049-880-9020. Mi interesserebbe che riuscissimo a decodificare un po' e poi anche a tirare qualche... Perché oggettivamente è molto difficile in questo momento riconoscere, questo è più semplice riconoscere, ma poi oltre che riconoscere, prendere per noi lo stesso atteggiamento di Gesù, che non ha davanti il nemico, ha davanti la persona. E a tutte le persone non ha paura, non è quello che ho incute paura. E qua dice ancora Hermes, due re. C'è un'altra telefonata, va benissimo. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Barbara.
Ciao Barbara.
Allora, diverse cose vorrei dire, comunque, perciò le stringerò.
No, vai tranquilla, nessuno corre dietro, eh?
Ah, vabbè, grazie. No, dicevo della musica, che l'alleluia va sempre benissimo e non ci si può mai stufare. Però suggerivo, ecco, se potessi, siccome stavo ascoltando il Requiem di Mozart, che non l'avevo tanto, sì, lo conoscevo, ma così, insomma, invece adesso, una parte, ecco, cioè, che si chiama Lacrimosa, che penso lo conoscerai, è proprio, mi sembra molto adatto a, diciamo, a questo momento che stiamo vivendo di disgrazie, perciò le lacrime sono proprio indicate. Vabbè, comunque è bellissimo, è proprio, lo amo, posso dire così. Vabbè. Dopo volevo dire, ecco, della preghiera. Cioè, non so perché io ci rifletto a queste cose, ma mettiamo appunto, mi rivolgo a Dio, ma Dio non è che io più prego e più mi accontenta, non la penso così. Cioè, insomma, e soprattutto si preghiere, diciamo, di quelle tipo, vabbè, sono belle perché Ave Maria, Padre Nostro, eccetera, sono belle. Però, ecco, io ho pensato che se si fanno delle cose, no? Per Dio, ma non so come esprimermi, proprio mi mancano le parole. E anche cantare, anche ascoltare la musica, se tutto quanto lo mettiamo, diciamo, come una preghiera, secondo me a Dio, se c'è sempre, va bene. Ecco. E poi c'era un'altra cosa, ah sì, ecco, questa proprio, diciamo, più difficile ancora. Il discorso dell'antisemitismo, gli ebrei qua e là che diciamo viene molto parlato di questa cosa. Però diciamo gli ebrei, a parte distinguere che quello è facile, insomma, diciamo la religione dal sionismo, cioè uno può essere ebreo e essere una persona tranquillamente, insomma, pregevole, no? Mentre il sionismo è un'altra cosa, è proprio una cosa di potere, di, e infatti è finito come stiamo vedendo adesso cosa fa Israele, di tremendo, insomma, non si capisce dove voglia finire, a che punto. Ecco, ma dicevo proprio, sì, il fatto che questi ebrei, pur non essendo erano in Germania, erano tedeschi, sono in Italia, sono italiani, però e vivono come tutti gli altri, no? Però se uno è un ebreo, appunto, praticante, credente, si sente sempre che fa parte di una, come posso dire, e non è di una religione, fa parte proprio anche di una, aiutami, non è solo, che è un, diciamo, il popolo eletto, ecco, il popolo eletto, e perciò, insomma, tutto quello che dice la propria religione è sacro, insomma, è quello e non può essere diversamente. Ma mentre invece mi sembra che nella religione cristiana, insomma, ci sono anche, c'è la possibilità di essere credenti e religiosi, ma anche di dire qualcosa di diverso, insomma, in contrario, una critica. Vabbè.
Grazie.
Non so se sono riuscita a
sì, credo, sì. Ma ha innescato la possibilità di uscire anche con altri pensieri. Quindi c'è questo problema che hai tirato fuori tu. Grazie comunque, ciao.
Grazie a te, ciao, buongiorno
ciao,
a tutti.
Ciao, ciao. Adesso Barbara ha toccato quell'argomento che abbiamo sempre, tutto sommato, dove le realtà delle persone, tutte le persone, anch'io, anche gli altri, tutti quanti noi, sono realtà dove anche noi ci troviamo o non ci troviamo all'interno di modalità sulle quali ci fanno pensare e dialogare o contrastare o anche non essere d'accordo. Ma io penso però, Barbara, che appartiene a tutti questo discorso, a tutti. Per esempio, l'ultima che ho sentito stamattina, mi pare, l'ho sentita, ma ho sentito che alcuni nostri politici sono molto contenti di ricevere Netanyahu. Allora uno si domanda, ma allora che cosa facciamo? Come ci rapportiamo? Se le istituzioni nate proprio perché la società è anche a livello globale, a livello mondiale, possa trovare delle modalità con cui insieme affrontano i conflitti che nascono, se uno mi dice che è ben felice di poterlo incontrare, io sono molto perplesso, perché primo tutta la fatica di costruire un qualche cosa nelle istituzioni per garantire poi la possibilità sia di essere accolti, ma anche sia di essere a dover passare attraverso il giudizio, come tutti i processi di questo mondo, tutti. Allora questo snobbare le istituzioni perché a me non piace, ecco, su questo io sono critico e politicamente devo dirti che non riesco a capirlo. Quindi dobbiamo tentare, tu hai messo insieme la complessità della situazione, ma la complessità va anche questa affrontata, e se va affrontata con le regole che ci siamo dati, che abbiamo costruito insieme, con le istituzioni costruite insieme con tanta fatica. Vabbè, io questo è il mio parere personale. Il telefono è aperto, quindi qualcuno se vuole parlare. Ma quello che mi interessava, quello che a me mi da una parte mi colpisce e mi piace moltissimo, ha ragione Hermes, il quale dice: due re, uno di fronte all'altro, Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui potere supremo è di infliggere la morte. Gesù invece ha il potere materno e creatore di dare la vita in pienezza. Chi dei due è più libero? Chi è più uomo? Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure? Oppure Gesù, il re disarmato, che la verità ha fatto libero, che non ha paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna a dipendere solo da ciò che ami? Mi commuove ogni volta il coraggio di Gesù. Questo è Hermes che lo dice, sto leggendo. La sua statura interiore. Non lo vedi mai servile o impaurito, neppure davanti a Pilato. È se stesso fino in fondo, libero, perché vero. Dunque, tu sei re. Pilato cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che parla e agisce in modo da non lasciare indifferente nessuno. La risposta? Sì, ma il mio regno non è di questo mondo. Forse riguarda un domani o un al di là, ma allora perché pregare venga il tuo regno? Venga nelle case e nelle strade, venga presto. I regni della terra si combattono, il potere di quaggiù ha l'anima della guerra, si nutre di violenza. Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti. Non Pietro, non è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero, non ha mai arruolato eserciti. Oh, scusatemi, se non da prigioniero, metti via la spada, ha detto a Pietro. Dopo finisco, c'è una telefonata. Pronto?
Ciao Dolbino, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
E se continui a ripetere una roba che non va nel riscontro nel Vangelo, non si sta Pilato a condannare Gesù Cristo, ricordate, perché se lo avesse condannato lo avrei riconosciuto come re. E invece Pilato, il re, il dio di Pilato, gli era l'imperatore romano. C'è stato fatto un concilio Vaticano II per stabilire che Gesù Cristo si sta condannando da Pilato. E in questa maniera continua a legare il cristianesimo col giudaismo. È il più grande errore che avevi fatto. Però a un certo punto la Chiesa Cattolica gli manca ben questo, perché la Chiesa Cattolica è diventata potere d'Albino, a pari del giudaismo e a pari del sionismo, e questo ancora non vuoi capirlo. La Chiesa si è disfatta soprattutto col signor Bergoglio davanti, e ancora continua a far finta che non esiste tutta questa roba qua. La sinagoga di Satana si deve venire avanti e Bergoglio si deve fare la sua parte.
La sinagoga di...
Vuol dire essere cattolico.
Scusami, Maurizio.
Le basi del fascismo mi legato nel codice di diritto canonico.
Scusami.
E l'altra sera ho tocco un fratello e lo va a spiega bene, se sono una trasmissione questa roba qua. È diritto positivo. Quando che noi altri, se siamo figli di Dio, dovessimo essere nel diritto naturale, e invece siamo nel diritto positivo, sia per la Chiesa, perché l'anima nostra col battesimo appartiene alla Chiesa, non si sa, dopo che c'è sempre sta Chiesa, che c'è sempre sta Chiesa da nominare, non si parla mai delle gerarchie vaticane, di quello che dovrebbe essere i papi, i cardinali, i vescovi, tutta la parte clericale, caro D'Albino. Chi dovrebbe portare le anime in paradiso, e invece quello che interessa soprattutto adesso è portare la gente a votare il Partito Democratico. Questa è la triste realtà. E da che altra parte abbiamo il diritto positivo che ci rende cittadini, proprio, col codice romano, che vuol dire assoggettati alle leggi. Dove chi che ha diritto di comandare e chi altri che ha il dovere di riconoscere che sta il diritto di comandare. E dite voi risolvermi i problemi del fascismo, della prevaricazione dell'uomo sull'uomo, e dopo in Palestina ti risolvi i problemi tirando via Netanyahu, perché tutti gli altri sono così differenti da Netanyahu. Quando i soldati assassinano i torratei a sangue freddo o d'Albino, oppure li mette alla fame, oppure che tira via le medicine e la possibilità di intervenire, e bambini che si dilaniati, qui che non si dilaniati, la fortuna di qui che muore, perché qui che resta gli soffre le pene dell'inferno, e voi altri ste ancora qua a fare questi distinguo qua. E andiamo avanti ancora questa storia qua, con speranza che il mondo migliora, pregando magari D'Albino, tanto pregate per me, dice Bergoglio. ormai vito, Dolbino sta farsa quasi ora di dargli un taglio e di dire la verità, perché Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita, no? Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere. Ciao, ci sentiamo.
Ciao, buona giornata anche a te. E che le cose siano sempre molto complesse, che siano anche molto, molto difficili, che però le scelte che vengono fatte siano scelte collettive e che siano insieme e che si cammini sempre dentro a tentativi nuovi di cose diverse, eccetera, con tutti i difetti che ci sono e anche con tutte le ingiustizie. L'ultima mi pare che il Papa ha detto quest'oggi o ieri, però non l'ho sentita io direttamente, ma che anche la Chiesa sia da conoscere e che abbia il coraggio di ammettere le sue rughe e le sue, un'altra frase che ha detto, insomma, che anche la Chiesa dica le sue cose negative e non soltanto le cose positive, e quindi che non si presenti come quella che è lei, quella che fa tutto bene, tutto a posto. Ma a me pare che sia proprio un cammino che è collegato, quello che hai detto, senza la pretesa che siano uguali e senza la pretesa che tu abbia da ritenere quello che dico io. Ma però con questo atteggiamento che è molto diverso da chi invece aveva tutto sicuro, tutto tranquillo e che dava ordini come un re di questo mondo. Sono d'accordo con te che il problema del potere è rimasto sempre dall'inizio. Adesso il problema del potere rimane sempre una realtà con cui abbiamo a che fare ed è una realtà che poi trova le persone che rimangono persone, come è stato Gesù che è rimasto persona davanti a tutte le situazioni dove è stato tradotto dentro e dove alla fine è stato travolto. Ma proprio per questo rimane ancora un qualche cosa che affascina. È vero quello che hai detto, che tu, che non sono io che risolvo i problemi e che abbiamo tante chiacchiere, è verissimo, ma in mezzo ci sono le scelte di vita, quelle che sono, ognuno di noi le scelte le facciamo ogni giorno le facciamo le scelte. E quindi dimmi tu cosa devo fare. Dimmi tu cosa devo fare. Non fare le scelte, non vivere, non ricercare, non continuare a incontrare e a lavorare insieme con gli altri. Naturalmente qualcuno, oltre che criticarmi, anche sarà proprio decisamente contrario, ma questo è un altro discorso. Ma vivere è scegliere. Non c'è niente da fare. Ma tutti, anche tu. Vivere è scegliere. E allora ogni giorno facciamo le nostre scelte. E sono quelle che decidono del nostro vivere. E sono quelle che poi portiamo dentro e anche fuori. Allora io sento nel tuo modo di dire molte verità, ma c'è una cosa che non mi va. Te lo dico. Il tuo giudizio inappellabile sugli altri. Mi dispiace, non solo non mi piace, ma anche non è giusto. Pronto?
Pronto, dimmi cosa che non te va.
Pronto?
Dimmi cosa che non te va, di quello che faccio mia.
Non ho dato nessun giudizio.
No, non tengo il giudizio, tengo a dirmi cosa che devo fare. Voglio stare all'interno del potere.
Ma
il potere te premia quando che ti fai gli interessi del potere, se no non te premia mia.
Ma scusami, ma vuoi tu dirmi che potere che ho?
Ma ti potere te gai premia qualche volta.
Come?
Il potere ti te gai premia qualche volta.
No.
Mai. Sì, tu convinto?
Sì.
La giustizia che te parli ti, che in Italia non ha che sei, ti non te gai mai premia. Ma che ora vuol dire che sbagli, ti non ti ne hai mai fatto?
Non riesco a capire che dovevo arrivare, ma non ho capito cosa vuoi dire.
Nella vita che ti sbaglia. La giustizia nei tuoi confronti, te sia venista contro o te sia venista a favore. E se no, te faccio un altro, mi collego due bino, catami un sacerdote che si in carcere, che si deve scontare la pena per atti di pedofilia, o magari di furto, di cose, chi si ha appropriato indebitamente dei beni o di altre robe. Catami un sacerdote che si in carcere.
Ma ce ne sono? Ce ne sono
l'altro, l'altro giorno sul mattino di Padova si è messo che il seminario di Padova non va a pagare nessuna tassa, grazie al governo Meloni. E però dopo vieni a criticarmi, ma Meloni quando che non fa pagare le imposte alla Chiesa o le tasse o quello che va a pagare. E ora va bene a Meloni. Quando che il concordato fatto con Benito Mussolini e va a agevolare alla Chiesa Cattolica, i beni e tutte che robe, e ora si dà ben fascismo. E ora lenda ben fascismo. Gesù Salvini, perché ha detto che Netanyahu è benvenuto, perché quanti altri parlamentari in Italia sì che sono contro di Netanyahu? Va bene, bisogna avere coraggio di dire queste robe. I giornalisti che te lesi ti, Nello Scavo, le sta pluripremiato dal potere. E secondo te questo qua a Gaza cosa che vuoi andare a fare? Perché immagini che viene fuori da Gaza, non si capisce mia cosa chi fa. Cremonesi l'altro dì che ho visto insieme con un neonazista che dichiarava che lui non fa parte dei neonazisti, ma che ha i tatuaggi e sto tipo che aveva tutto pieno di svastiche sui bracci, ma sei un nazista o non sei un nazista sto qua? E ti queste robe qua non te vuoi vederle, mai. Ti ho messo davanti mille volte, i protocolli dei savi di Sion non ti hai mai letti, e ora ti continui qui giornalisti, l'Avvenire, Corriere della Sera. Allora dici che io mo d'arte ragione, la verità è che gli scassi a te, è
buono.
Che faccio, cosa faccio, che te mi dici cosa faccio, ti ascolterò e basta, cosa tutto che ti dica.
Va bene,
ciao. Che mo confronto, ma se te che sempre ragione te.
Mi pare che te che hai fatto abbastanza il processo, dai.
Scusami,
certo, certo.
Ciao.
Ciao, sì, ciao. Certo che posso parlare anche a me, non ho nessun problema, comunque questo giudizio inappellabile che dai, che è tutto sbagliato quello che uno fa, e che quindi vivere non si può vivere, io su questo mi dispiace, ma anche un pezzetto solo, anche senza nessuna la rivendicazione, senza nessun'altra cosa, ma giudizi apodittici di questo tipo qua non mi permette neanche di respirare, non si può neanche fare. Mi guarda. Dime se vago a far sciore qualcuno e se vago coi sciori. Dimmi se vago coi pareti e se vado a dar una mano a qualcuno. Se che sei per caso una roba del genere, tutte che altre robe che ti hai detto sarà qui che ti partisi fondamentali, ma mi vado avanti tranquillo. Pronto?
Pronto, pronto, sono Pierpaolo.
Ciao Pierpaolo.
Ciao Don Albino, senti, volevo cambiare un momento di discorso, no?
Sì.
Nel senso che ho sentito dire che quella volta che Gesù Cristo è stato condannato da Pilato, le cose erano messe così. Cioè i sacerdoti ce l'avevano con Gesù Cristo e volevano eliminarlo perché gli portava via il potere. E Pilato invece sarebbe stato dell'avviso di... perché siccome era d'accordo con Seiano di salvare Gesù Cristo, e invece i sacerdoti sono riusciti a convincere Tiberio che Pilato e anche Erode erano dalla parte di Gesù Cristo contro i sacerdoti, e per questo motivo Pilato è stato messo un po' in disparte, in crisi, perché e Tiberio voleva eliminarlo. Allora Pilato, per non farsi eliminare, praticamente ha fatto condannare Gesù Cristo. Ecco, secondo me questa storia che l'ho sentita dire alla televisione da Focus, non so se sia una cosa veritiera oppure un'invenzione di qualcuno, non so. Ecco, questa qua era una domanda, non so se...
Ho capito. È quello che abbiamo conosciuto fino a questo momento, è quello che abbiamo sempre... So che c'è stata anche la Diego Fabbri e altri che hanno lavorato su questa condanna di Gesù, eccetera. che ci sia il discorso che è capitato nella realtà riguardo a questo, è un dato di fatto. Per cui sì, sono d'accordo con te.
Vabbè, ho capito, cioè praticamente, cioè questo Pilato sì, è vero che è colpevole, ma è stato diciamo indotto per autodifesa.
Certo, certo.
Infatti dopo è stato però anche di fatto, eliminato.
Però di fatto, almeno nella, leggendo, prendendo in mano i racconti della passione di Gesù, Pilato ha anche la moglie che viene detto: guarda che io ho sognato, ho fatto un sogno drammatico, non impicciarti con quell'uomo là. Questo viene scritto nei Vangeli, questo passaggio qua. E Pilato però, di fronte al realismo della politica e al realismo dei rapporti che aveva anche lui sia con Roma sia con il posto locale là, quando ha visto tutta la gente inferocita contro Gesù, non ha avuto il coraggio di andare avanti per la sua strada.
Infatti diciamo sono stati i sacerdoti in realtà, certo, quelli che certo, hanno condannato Gesù.
Certo, certo. Va bene, grazie.
Prego, grazie a te.
Ciao Pierpaolo. Ciao. Allora, sempre 049-880-9020, abbiamo ancora qualche minuto. Se c'è qualche altro che vuole così rapportarsi un po' anche con quello che sta capitando e come vengono le cose, e quindi... Pronto?
Buongiorno, sono Cristina da Padova.
Ciao Cristina.
Molto interessante questo passaggio qua. Sì, ho sentito anch'io che Pilato se ne lava le mani, no? Quindi... lascia intuire che è un potente più forte di Pilato che di fatto decide per mettere un po' a tacere i sacerdoti che comunque un certo potere ce l'avevano. Niente, io volevo dire solo un'altra cosa. Ho sentito da Galimberti, e tra l'altro ho saputo che da ragazzo, non so quanto, per quanto tempo è stato in seminario, che lui dice che c'è una traduzione nuova, proprio diretta dall'aramaico all'italiano praticamente, dei Vangeli. Allora lui dice solo alcune cose, dice che è costosissimo, che è abbastanza costoso questo testo, ecco. Dice solo un paio di cose, cioè che è chiaro che la madre di Gesù viene chiamata giovane ragazza, non c'è la dicitura vergine, è stato un errore di traduzione. Ma soprattutto ci teneva lui a sottolineare che Gesù di fatto, tradotta male questa parola, la parola verità, in realtà la traduzione in greco sarebbe dall'aramaico, non ci sarebbe, lui parlerebbe in realtà di fare.
Di?
Fare, la verità si fa. Se tu fai il bene agli altri e se questo bene si diffonde, non ci saranno differenze sociali, economiche, non ci sarà la violenza. Ecco, in questo senso. E secondo, è sempre, io mi fido anche di Galimberti, mi piace molto, ecco.
Sì, sì.
Non c'è un aspetto, secondo lui, trascendente nel messaggio di Gesù. È proprio...
pratico.
La salvezza di questo mondo è fare il bene in questo mondo e staremo bene tutti. Ecco, è meraviglioso.
Questo è una meraviglia. Questo è esatto.
Non è una promessa di un al di là, secondo lui, è proprio qua, fare qua.
Sì, d'accordo.
Grazie. No.
Ciao, grazie.
Mi commuove questa cosa. Grazie.
Ciao.
Buona giornata.
Anche grazie. A te. Difatti tutto il discorso di Gesù è proprio questo, quello che hai detto tu, e che credo che sia giusto quello che dice Galimberti su questa cosa qua, se dice questo. Nel senso che Gesù non parla mai del regno di Dio come regno che è fuori dalla realtà. Il regno di Dio per Gesù è l'attuazione della nostra umanità insieme con tutti gli altri. E fare in modo che il mio modo... Per questo pongo un problema anche per me, in questo momento. Tutte le nostre teorie sono teorie fondate sul dare-avere e poi sul far pagare quello che va per mettere a posto, e quindi è fondato sul, come dire, la parola che ha usato prima, non esiste pace senza vincere. La pace che viene fatta in questo momento qua è una pace che è frutto di vittoria, non è frutto di accordo, non è frutto di uguaglianza, non è frutto di non violenza, è frutto di violenza per vincere. E allora la pace viene determinata, sono sempre state così, anche quando ci sono stati i grandi movimenti dell'Ottocento e negli altri momenti, e quando si è fatta la Seconda Guerra Mondiale, si sono messi d'accordo i quattro grandi, e fatto l'ONU si è fatto con il Consiglio di Sicurezza, che è fatto anche quello dai principali, da quelli che hanno vinto la guerra e che hanno maggiore potenza. Allora, di fronte a queste cose qua, rimane tutto il compito istituzionale, perché su questo ha ragione anche prima che ha telefonato Maurizio, ha ragione anche lui, perché è vero che anche il concordato è un accordo al ribasso da un certo punto di vista, è verissimo, ma c'è stato però. E come si è continuato poi anche a migliorarlo, anche a rivederlo, eccetera. Io dico, ci sono i compromessi, ci sono le difficoltà, ma i rapporti in casa come sono secondo voi? Come sono i rapporti in casa? Ma proprio marito, moglie, figli, figlie, e che, come sono i rapporti? Ma insomma, io sulle forme un po' assolutiste, uno ha ragione, ma una volta che ha ragione, cosa fa? Se la tiene? Allora, sono d'accordo con te sul fare la verità, ma la fai se sei verità. Questo è il problema centrale. Cioè, se sei vero in tutto quello che fai. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Tino della Fisarmonica. Vero?
Ciao Tino.
Ma quanto bravo sei, caspita.
Moeghe.
Ti mi dici che moe?
No, dai, ho fatto una battuta.
Ah, te che hai fatto una battuta?
Sì.
No, il fatto è che lui dice conoscerete la verità e la verità vi farà veramente liberi. Perché ognuno di noi ha la propria verità in tasca o sul borsello. Non
certo,
lo so.
Certo.
Io dico una cosa, che al momento opportuno, il mio tempo non è ancora giunto, arriverà che conosceremo la verità tutti quanti. Conosceremo la verità. Questo è. E allora la verità ci rende veramente liberi, perché io non ho la farina del mio sacco o l'acqua del mio mulino. Io mi baso su quello che dice Gesù. Perché la vita finisce per tutti e sia che crediamo o non crediamo, ci presentiamo davanti a Lui. Perché arriva là quel giorno, sono passati 20 secoli e adesso ormai sabato prossimo finiamo questo mese tremendo. E dopo c'è un altro mese e dopo siamo sui 30 anni, 20 secoli e 30 anni di quella venuta gloriosa per tutti. Ma è logico che io posso dire, Tino della Fisarmonica, è fatica credere a cose che non si vede e non si tocca. Ma mi risulta che questo tipo, di nome Gesù di Nazare, senza ambulatorio, senza sala operatoria, guariva i ciechi, i sordi, i muti sulla strada, sulla piazza. Se viene adesso che c'è queste malattie stupende, che si chiama sclerosi multipla, Alzheimer, la SLA, e c'è il Parkinson, c'è tutte queste cose qua, lui... Quello che ha fatto di male, che si trova davanti a tutti, ha fatto di male questo o ha fatto di male? Ha fatto questo di male. se viene adesso che si mette a guarire tutte queste cose qua, fa la stessa fine. Io ti ringrazio e mi piace dirti che sei bravo, perché non te lo dice nessuno. Allora aspetta, aspetta che te lo dico io. Ma io dico che sei bravo tu, sei bravo, è bravo anche Franco, è bravo anche Torta, siamo tutti in quella via, come ha detto quel signore. Ma la via che abito io, non ti dico di venire, perché è tutta una buca. È tutta una buca, se rovini la macchina, la moto, non venire. Vabbè. Perché io ho chiamato il comune, no? E mi hanno detto, caro signor Tino della Fisarmonica degli Agostini, perché il mio cognome è Degli, GL, è un nome nobile, degli Agostini, lei deve andare sulla sua via, che è una via che non è neanche lunga 200 metri, e deve segnalare le buche all'altezza civico, se c'è un palazzo, se c'è una villetta, devo dire che la buca si trova davanti a... Non basta dire che questa strada è impraticabile, ma io sono tanto felice e contento, sai. Tutti vogliono la felicità, ma tanti si impegnano a lavorare e si cosa si creano? Un certo benessere che è diverso della felicità. Perché la felicità non è possedere la casa in montagna, al mare, ai Tenerife, a Santo Domingo. È la felicità è dentro sentire queste cose belle che le sento dire. E per quello che ti dico che sei bravo, perché quando che uno ripete le cose bene, quello che dice Gesù, ti dico sei bravo. Perché tu le dici le cose che ripeti, quello che dice Gesù. Gesù non sbaglia, non ha mai sbagliato. E hai spiegato bene quel colloquio là, ma io sai quanti anni che lo spiego? 53 anni che lo spiego per tutta Italia, quel colloquio là.
Bene.
E ho detto, gloria a Dio che c'è un altro che mi aiuta.
Ciao.
Ti abbraccio, ciao. Ti ringrazio.
Ciao, ciao, ciao. Adesso anch'io chiudo la trasmissione, ringrazio e ci diamo una mano. Adesso Tino ha tirato fuori che io posso avere l'automobile che si rompe, eccetera. La mia automobile è ferma perché non posso, non, è fuori uso. Se c'è qualcuno che può aiutarmi, e che può dirmi anche se si trova un'auto non nuova, ma usata, ma che è sana, che può tirare avanti, ecco, mi farebbe un grande piacere, perché posso dirlo? No, non lo dico. Ringrazio se qualcuno mi dà una mano, e mi fa piacere se qualcuno mi dà qualche indicazione, così senza la pretesa di avere chissà che cosa, ma una cosa che vi può durare un po' e che può essere anche utile per me, perché l'attività che ho è un'attività abbastanza intensa ancora, e mi serve anche l'automobile come tutte le altre persone che devono spostarsi, e se non riescono, se no devo cambiare tutto il mio sistema di vita, perché anche questo è importante. E quindi non so, se qualcuno mi dà una mano lo ringrazio. E ringrazio anche gli altri, naturalmente, per tutto quello che fanno come persone. Ciao!